Buongiorno e buona domenica a tutti. Quindi leggiamo il nostro testo che sarà da Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti da 1 a 18. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essere nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita. La vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali sono nati da, non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni ha reso testimonianza esclamando, era lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio, che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. La volta, due settimane fa, abbiamo fatto un'introduzione a questa nuova serie, una nuova serie sul Vangelo di Giovanni, e il nostro testo è stato da prima Giovanni, perché abbiamo parlato in generale della figura di Giovanni l'Apostolo, per capire chi lui sia. Oggi iniziamo con questa introduzione vera e propria sul Vangelo di Giovanni. Cosa sapete degli iceberg? Ora, senza essere tanto studiosi e tanto addentrati nella materia, possiamo dire che gli iceberg sono una cosa di cui si vede molto meno di quello che realmente è un iceberg. Noi vediamo quella che solitamente viene chiamata la punta dell'iceberg, cioè la parte emersa di questa grande massa di ghiaccio, ma non vediamo effettivamente quello che c'è sotto. Essendo il ghiaccio meno denso dell'acqua, galleggia, e a seconda della densità che il ghiaccio può avere nella condizione in cui si trova, cioè nei diversi mari, l'iceberg può essere più o meno grande, e non a caso vengono definiti gli iceberg delle montagne di ghiaccio, non a caso. Immaginate voi di vedere, vediamo se ci aiuta la tecnologia, immaginate voi di vedere un iceberg con una parete di circa 30 metri, che è la parte emersa. A seconda della densità del ghiaccio, la parte non emersa può avere una grandezza dai 7 ai 10 volte la parte emersa. Quindi se voi osservate la parete di un ghiacciaio, di un iceberg che è 30 metri, potreste immaginare che sotto la superficie delle acque si trova una continuazione di quell'iceberg per una grandezza che può andare dai 200 ai 300 metri. Cosa c'entra questo con il Vangelo di Giovanni? Mi state chiedendo, forse? Beh, fratelli, il Vangelo di Giovanni è come una sorta di Vangelo iceberg. Perché il Vangelo di Giovanni ci parla molto più di quello che si vede sulla superficie. Sulla superficie noi che cosa osserviamo? Sulla superficie noi osserviamo un uomo, Gesù, che ha un forte potere. Possiamo anche toglierlo perché sono distratto qua con i ghiacciai e trasformiamo la predicazione in qualcos'altro. Vediamo sulla superficie un Gesù, un uomo, ma sotto la superficie delle acque Giovanni ci invita a vedere e a scendere, come se avessimo uno scafo, come se avessimo un sommergibile, per andare sotto e contemplare l'intera grandezza di Dio, l'intera grandezza di Gesù Cristo. Giovanni non solo ci mostra quello che nostro occhio umano riesce a percepire, ma ci mostra anche quello che il nostro occhio umano non riesce a percepire con intuitività. Qualcuno ha definito questo Vangelo come un oceano. Esso è, ma chi è che suona? Esso è abbastanza poco profondo per un bambino che lungo la riva vuole guardare il fondale, vuole giocare a fondale e vedere il fondale, ma allo stesso tempo è abbastanza profondo per un elefante che ci vuole nuotare. Questo Vangelo è adatto sia per il neo credente, ma anche per colui che ancora non ha conosciuto Gesù Cristo. È uno dei Vangeli più teologici, ma è anche uno dei più consigliati nella lettura per un non credente, ma anche per un neoconvertito. Perché qui ci puoi trovare veramente, ci puoi scavare e trovare tanto. E Giovanni vuole portarci ad una comprensione molto più profonda di Gesù Cristo, di quella che potremmo intuitivamente avere. Giovanni, infatti, ci dà uno scopo ben specifico del perché lui ha scritto il Vangelo. Non dobbiamo inventarcelo, non dobbiamo cercare di, come dire, intuirlo. Lui stesso ci dice del perché ha scritto quello che ha scritto. E nel capitolo 20, al versetto 31, lui ci dice: Ma questi fatti sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni ha uno scopo ben specifico. Giovanni ha uno scopo non solo di narrarci, di raccontarci quello che è Gesù, quello che lui ha fatto, ma vuole farci vedere al di là di questi fatti straordinari che lui ha compiuto. Vuole portarci al punto di vedere in Gesù il Figlio di Dio, il Messia promesso, e affinché vedendo quel Figlio di Dio, quel Messia promesso, noi possiamo arrivare alla fede ed essere suoi figli. Questo è l'obiettivo di Giovanni, ed è per questo che lui ci porta ad andare in fondo. Non a caso, il verbo credere è usato nel Vangelo di Giovanni per ben 90 volte, rispetto agli 11 volte del Vangelo di Matteo, ai 12 di Marco e ai 9 di Luca. Giovanni vuole farci credere. Ora, il problema è che non sempre vedere coincide con credere. Ci sono tante persone che noi incontreremo in questo Vangelo che hanno visto Gesù, che l'hanno guardato, ma quel guardare non si è trasformato in fede. Ed è per questo che forse potremmo chiamare questa serie di predicazione vedere e credere, col punto di domanda. Cioè, vedere effettivamente coincide con il credere? Bene, Giovanni vuole portarci a vedere sotto la superficie quell'iceberg sommerso, ma anche a credere in Gesù. E per fare questo, Giovanni ci porta nel suo prologo, il brano che noi abbiamo letto. Il brano che noi abbiamo letto non parla di Gesù esplicitamente, perché la prima volta che appare il nome di Gesù lo troviamo nel versetto 29, che vedremo qualche altra domenica. Qui Giovanni fa un prologo ed è l'unico che lo fa. E in questo brano ci sarebbe tante cose da dire, su questo brano ci sarebbero. Noi vedremo tre semplici cose: che Dio è eterno, che Dio è incarnato e che solo chi crede in Lui alla vita eterna. Beh, la prima cosa che Giovanni ci dice è che Gesù è eterno. In principio, il brano si trova nel principio. Non vi suona familiare questa formulazione? Nel principio? È come se a Giovanni qualcuno avesse chiesto l'indicazione per una strada e gli avesse detto: guarda, da qui prendi questa direzione e arrivi sicuramente alla tua destinazione. E Giovanni ci sta dicendo: da qui prendi la direzione che ti porta direttamente fino alla Genesi. Nel principio, ci dice Giovanni. Il Figlio di Dio non è apparso, Gesù Cristo, nel primo secolo in una mangiatoia. Lui non è apparso lì. Questa è la punta dell'iceberg. Ma la realtà è che lui era ancora ben presente ancor prima. Era presente nel principio. E Giovanni ci dice, in principio era la parola o il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Giovanni ci dice semplicemente che Gesù è Dio. Giovanni è come uno che non ama tanto i convenevoli, uno a cui non piace stare tanto sulla superficie e parlare di aria fritta, come si suol dire. Giovanni ci dice, andiamo subito in profondità, scendiamo, facciamo i sommozzatori e quasi senza paura della decompressione, andiamo a vedere chi è Cristo. E lui ci dice, Gesù è Dio. Senza tanti mezzi termini. Lui è Dio. E lo fa introducendoci subito, diversamente da tutto quello che fanno gli altri evangelisti, i quali ci raccontano della genealogia, di come è nato Gesù e della sua storia, del suo ministero pubblico, introducendo addirittura da subito il concetto della Trinità. Cioè proprio da zero, è come un'accelerazione da 0 a 300, fulminante. Giovanni ci dice che Gesù, il Figlio, era presso Dio e che ha avuto un rapporto intimo con il Padre fin dall'inizio, ma non era solo presso, cioè accanto a Dio, ma egli stesso era Dio. Non è diventato Dio come sostengono alcuni eretici, come possono essere i testimoni di Geova ai nostri giorni o gli ariani al tempo in cui scriveva Giovanni. No, lui è Dio fin dall'inizio. Gesù è eterno, ci dice Giovanni. Gesù è Dio. Gesù è in comunione con il Padre, ma è distinto dal Padre. È pienamente Dio. Ci introduce direttamente nel cuore della divinità, Giovanni. Quando le prossime domeniche incontreremo Gesù, ricordiamoci di questo. Ricordiamoci di qual è la sua vera natura. Non rimaniamo sulla superficie, ma ricordiamoci che cosa c'è della grandezza di quell'iceberg che è sotto e che Giovanni vuole farci comprendere pienamente. E Giovanni ci dice che Gesù è Dio, che Gesù è eterno, e ci dice anche che Gesù è il Creatore. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Gesù è il Creatore dell'universo, ci dice Giovanni. E non è una cosa nuova quella che ci dice. Altri nel Nuovo Testamento la riprenderanno. Paolo in Colossesi ci dirà, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. E l'autore alla lettera agli ebrei parla la stessa lingua. Egli dice, in questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Giovanni è molto preciso nel dirci come Gesù ha fatto questo. Egli ci dice che in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Nel racconto della creazione noi sappiamo che le prime parole che Dio ha pronunciate sono proprio queste: sia la luce. E la luce fu. Solo dopo, nel capitolo 2, noi vediamo il soffio, l'alito di Dio nella sua creazione, quando trasforma questo ammasso di fango e poltiglia che noi siamo in creatura vivente, dandoci il suo alito, in Genesi 2:7. Domanda, perché è importante tutto questo per noi? Perché è importante il fatto che Gesù è Dio, che è eterno e che è il Creatore? Ora, per rispondere a questa domanda, dobbiamo capire un altro dei termini che Giovanni usa per descrivere Gesù. Lo riprenderemo questa domanda, lasciamola lì sospesa. Uno dei termini che Giovanni usa per descrivere Gesù è che Gesù è la parola, o in alcune altre traduzioni il verbo. Il termine greco che viene utilizzato per la parola è logos, ed è un termine carico di significato. Ora, Giovanni a chi stava scrivendo? Giovanni stava scrivendo ad una comunità di greci ellenisti, cioè di giudei ellenisti, cioè delle persone di origine ebraica che però vivevano in un contesto greco. e quindi avevano familiarità sia con la cultura greca, ma anche con la cultura ebraica. Il punto è che entrambi i due contesti, greco e giudaico, avevano delle proprie concezioni riguardo a questo logos, a questa parola. Allora, per una persona di provenienza greca, il termine logos richiamava, ve lo risparmio tutta la storia, cioè non ci serve oggi, richiamava comunque un principio impersonale, il principio della ragione, che era la forza che teneva insieme tutto quanto il creato. C'era un principio impersonale, il ragionamento, il pensiero. Questa è nella concezione greca. I greci erano molto speculativi da questo punto di vista. E quello che Giovanni ci dice è che Gesù è il Logos. E dicendoci questo per un buon greco era sconvolgente, perché Gesù non era un principio astratto, non era un principio regolatore, una forza regolatrice dell'universo. Gesù è una persona. Gesù lo presenta a Giovanni come una persona. L'autore degli Ebrei, nel brano che abbiamo già letto, è molto, molto chiaro in questo. In Ebrei 1:3 noi leggiamo: egli, che è splendore, cioè Gesù Cristo, della sua gloria e impronta della sua essenza, e sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. È vero, Gesù sostiene, il Logos che sostiene con la sua potenza tutta la creazione, ma egli non è una forza impersonale come dicevano i greci. Egli è molto personale. Egli è una persona, ci dice Giovanni. Non è qualcosa, una fantasia astratta. Ma anche i giudei avevano delle concezioni riguardo al Logos, avevano delle loro idee, e avevano delle idee forse ancora più radicate di quelle che avevano i greci. Ora, Dio com'è che ha creato? Ha creato attraverso la sua parola. E per un buon giudaico, il fatto principale di Dio era che lui si è fatto conoscere attraverso la sua parola, quella che noi abbiamo sedimentata nella scrittura, quella che noi parliamo di parola di Dio. E quando Giovanni dice che Gesù è il Logos, ci sta dicendo nient'altro che Gesù è la parola, è l'autorivelazione di Dio stesso, è colui che ci permette di vedere Dio nella sua vera natura. Gesù non parla solo le parole di Dio, ma Gesù parla Dio stesso, ci rivela Lui stesso, Egli è l'autorivelazione di Dio. Questo, cari fratelli, è un punto fondamentale e per nulla marginale. Perché? Cosa avremmo potuto conoscere noi di Dio se Lui non fosse stato così accondiscendente da autorivelarsi? Cosa noi avremmo potuto conoscere di Lui se Lui non fosse stato così grazioso e clemente di dirci chi Lui è? Noi non saremmo mai potuti arrivare ad una conoscenza di Dio. Noi saremmo rimasti semplicemente, forse, a vedere quella punta dell'iceberg, ma non avremmo mai potuto contemplare chi Lui è veramente. E Dio desidera essere conosciuto, e Dio si rivela. E questo fatto è incredibile. Ma è ancora più incredibile se consideriamo il fatto che noi non meritavamo quella rivelazione. Noi non avevamo in noi stimoli tali da invogliare Dio ad autorivelarsi. Ancora questo rende più meravigliosa e sconvolgente questo fatto, questa cosa che Dio si rivela. È ancora più grande. E Giovanni ci dice che Dio si è autorivelato e si era autorivelato nell'oscurità, nelle tenebre. Versetto 5. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Com'è che è iniziato il mondo? Com'è che è iniziato il mondo? Il mondo è iniziato proprio lì, nell'oscurità, quando non c'era ancora nulla. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Ma Dio attraverso Gesù Cristo, colui che era presente fin dalla creazione, dice sia luce, e la luce fu, dando poi vita alla sua creazione. La luce vince le tenebre, ci dice Giovanni, e le tenebre però hanno posto resistenza. Le tenebre hanno in qualche modo cercato di opporre resistenza a questa rivelazione della luce, e difatti questo è quello che è accaduto. Non molto tempo dopo che Dio disse sia la luce e creò poi l'uomo, ecco che l'uomo incomincia un cammino di ritorno verso il buio. Fa come un passo indietro verso il buio e la maledizione della morte. Attraverso che cosa? Attraverso il peccato e la ribellione a Dio stesso. Giovanni userà la metafora delle tenebre in due modi. È un termine che ricorre. Da un lato le tenebre rappresentano l'incapacità di vedere Dio, di sperimentare la sua presenza. Ma dall'altro lato esse rappresentano il vero problema, il male, il peccato, il vero motivo per cui noi non riusciamo a vedere la sua presenza. Ma le tenebre non hanno vinto la luce. Le tenebre non hanno vinto la luce. Lo stesso Dio che ha fatto risplendere la luce nelle tenebre della creazione, ci dice Giovanni, è lo stesso Dio che adesso può far risplendere la luce di Gesù Cristo nella ricreazione della nostra esistenza. Ecco perché è importante che Gesù è Dio, che Gesù è il Creatore, che Egli è la luce, perché è Lui che può ricreare qualcosa che altrimenti non potrebbe esistere. Lui ha creato dalle tenebre la vita, ha portato all'esistenza l'universo, e Lui, ci dice Giovanni, è quella luce che adesso può ricreare la luce, la vita in noi, attraverso la rigenerazione, attraverso la nuova nascita. E questo risponde alla nostra domanda sospesa: perché sono importanti queste cose? Perché senza questo non avremmo speranza. Perché se Gesù non fosse il Creatore, Dio, se Lui non fosse la vera luce che illumina, noi non avremmo speranza. Anche se nelle tenebre, anche se noi ancora viviamo e ci muoviamo nel peccato, noi abbiamo la possibilità di uscire da questa condizione. Perché? Perché c'è una luce che brilla, non perché abbiamo delle nostre capacità, ma perché Giovanni ci dice che la luce brilla, quella luce brilla. E com'è possibile? E com'è possibile questo miracolo anche nella nostra vita? Giovanni ce lo dice. Perché Dio si è incarnato, perché Dio si è fatto uomo. Il Verbo si fece carne, versetto 14, e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Il Dio eterno è diventato uomo, ha preso carne e sangue. La cristianità ha chiamato sempre questo fatto incarnazione, che deriva dal latino in carne. Gesù è il Dio eterno e Gesù è diventato uomo. Egli è pienamente Dio e pienamente uomo, e le due cose non si mescolano, ma convivono come in un mistero in Lui, pienamente divino e pienamente uomo. Con l'incarnazione sapete come cambiare le regole del gioco. Immaginate che voi decidiate di giocare. Qualsiasi cosa decidiate di giocare, stabilite cosa? Delle regole per giocare. Ecco, con l'incarnazione è come se arrivato a un certo punto venissero cambiate le regole del gioco. Dio fa qualcosa di totalmente nuovo, e l'autore agli Ebrei sottolinea questa novità che viene introdotta dal fatto che Gesù Cristo è stato incarnato. In Ebrei 1 noi abbiamo letto e leggiamo: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere, ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante quale pure ha creato i mondi. Cioè, Dio ha parlato, sì, si è rivelato nel passato, ma in questi ultimi giorni ha cambiato le regole, in questi ultimi giorni ha fatto qualcosa di veramente grande, attraverso il suo Figlio, che ha costituito anche erede di tutte le cose. Una delle ragioni per cui è interessante la predicazione sul Vangelo di Giovanni è che Giovanni usa molte metafore, molte illustrazioni del Vecchio Testamento. E allora a me piacerebbe che a mano che andiamo avanti con questa serie, che noi diventassimo, come dire, degli esperti conoscitori anche del Vecchio Testamento, come dire, andassimo dalla superficie del Nuovo a scendere nelle profondità su cui si poggia il Nuovo del Vecchio Testamento, per capire quello che Dio ha fatto progressivamente nella storia della salvezza. E Giovanni già lo ha fatto, ci ha fatto ritornare al Vecchio Testamento. Nelle prime parole ci ha fatto tornare a Genesi. Ci ha detto, nel principio, guardate, questa è la strada, nel principio porta fino alla creazione. E adesso, nel versetti 14 a 18, ci porta, ci dà un'altra indicazione stradale che ci porta all'Esodo. Ci porta all'Esodo. Giovanni ci parla di Gesù che venne ad abitare. Il versetto 14 potrebbe essere letteralmente tradotto in questo modo. E il Verbo si fece carne e venne a tabernacolare in mezzo a noi. L'Apostolo ci introduce questo concetto, quello del tabernacolo, che non è un concetto del Nuovo Testamento, ma è qualcosa che ci riporta appunto all'Esodo. In Esodo Dio aveva dato a Mosè l'ordine di costruire una tenda, perché il tabernacolo non era altro che una tenda, e nel momento in cui questa tenda fu realizzata, la presenza e la gloria di Dio vi scese. E in Esodo 40, versetto 34, noi leggiamo: «Così Mosè completò l'opera. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno, e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. Mosè non poté entrare nella tenda di convegno, perché la nuvola si era posata sopra, e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo». La gloria di Dio era stata vista scendere sul tabernacolo. Ma con Gesù, il fatto che lui diventa carne, il fatto che lui viene a tabernacolare in mezzo a noi, quella gloria non è più separata, non è più dentro una tenda, ma quella gloria adesso incontra, cammina, tocca le persone. Quella gloria non è più inaccessibile, quella gloria adesso è rivelata, quella gloria adesso è condivisa. Gesù diventa il luogo, il posto d'incontro fra Dio e gli uomini. Non è più una tenda dove solo qualcuno può accedere, ma adesso lui ha un accesso, un contatto diretto con quanti lo circondano. La gloria di Dio è molto più visibile. E questo fatto della tenda, del tabernacolo, ci parla anche di un fatto che è quello dell'incontro personale. Giovanni 1,14: «E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità». Ora, vi ricordate cosa era successo sempre in Esodo a Mosè quando aveva chiesto di voler vedere la gloria di Dio? Non possiamo leggerlo perché sono due capitoli e quindi sono lunghi, però quando andate a casa, se siete curiosi, andate a leggere Esodo 33 ed Esodo 34 e vedete che cosa è successo. C'è Mosè che chiede di vedere la gloria di Dio, Dio lo accontenta e gli dice che farà passare davanti a lui la sua gloria. E noi leggiamo in Esodo 34: «Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di bontà e di fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma che non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione». Non so se ve ne rendete conto, ma qui la gloria di Dio è rivelata dalle parole che Dio usa per descrivere la sua stessa natura. Mosè non vede Dio. Se voi andate a leggere quei versetti, Mosè non vede Dio perché addirittura Dio lo mette in un buco, in una pietra, e poi gli mette la mano davanti, lo vede solo da dietro, ma quello che ascolta sono le parole che descrivono la natura e le caratteristiche di Dio stesso, cioè Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di bontà e di fedeltà. Ma adesso con Gesù è come se Dio avesse alzato l'asticella del salto in alto. È come se Dio avesse detto: qui succede qualcosa di ancor più grande. Ed è per questo che noi leggiamo nel versetto 16, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. Alcuni commentano questo grazia su grazia per dire che in Gesù abbiamo tante benedizioni, cioè più di quelle che possiamo contare, vero. Ma non mi sembra questo il punto verso il quale vuole spingerci Giovanni. Giovanni ci sta dicendo che in lui abbiamo una rivelazione ancora più chiara, ancora più evidente della gloria di Dio stesso. L'asticella è proprio alta. Giovanni ci sta portando dalla superficie a contemplare quello che c'è sotto, l'iceberg, la gloria di Dio che si manifesta, che si rivela, e lui lo dirà in termini molto migliori di quelli che sono io capace di usare. Versetti 17-18, poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità verranno per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che nel seno del Padre, Lui l'ha rivelato. Cioè, Giovanni ci dice, nessuno ha mai visto Gesù, neanche Mosè. Mosè ha visto la rivelazione della natura di Dio. Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, ma non ha visto Dio. Invece Gesù Cristo è l'immagine del Dio Padre, è la rivelazione della sua gloria, e Lui ce lo rivela, Lui che era nel suo seno, Lui che è Dio fin dalla creazione. Io spero che attraverso questa povera spiegazione voi siate riusciti in qualche modo a scendere un po' sotto la superficie per contemplare quello che c'è oltre quello che l'occhio vede. Oltre quello che l'occhio vede di Gesù, di un uomo, per completare che Lui è il Figlio incarnato di Dio. Ora, quando però si predica, ci dovrebbe essere almeno due punti. Uno, che cosa dice il brano? E due, come dovrei rispondere a quel testo? Cioè, cosa è vero e cosa implica, cosa fare? Attraverso le prime due grandi verità che noi abbiamo contemplato, che abbiamo visto fino adesso, abbiamo visto il che cosa ci dice il brano. Adesso vorrei che guardare brevemente al cosa fare con quello che ho visto. Sono sceso sotto la superficie, forse? E cosa ne faccio adesso? Come reagisco a questo? E Giovanni ce lo dice. E ce lo dice nel versetto 9. Versetto 9 e versetto 13. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere d'uomo, ma da Dio sono stati generati. Ora, per comprendere quello che Giovanni dice, secondo me dobbiamo chiarire che cosa intende con queste espressioni mondo e illumina, che usa in questo brano che abbiamo letto. Allora, quando Giovanni pensa al mondo, non sta pensando ad una cosa grande, il mondo. No. Giovanni, quando il più delle volte usa il termine mondo, pensa a qualcosa di negativo. Pensa a qualcosa di corrotto e segnato dal peccato. Ed è per questo che è sconvolgente quel brano che, non a caso, è il più famoso verso della scrittura, Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unicendo figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Non è che è grande questo amore di Dio perché Dio ama un mondo grande e allora è come quella pubblicità: per una grande parete ci vuole un grande pennello, un pennello grande. Ricordate, c'era l'omino con un pennello. No, il fatto che l'amore di Dio è grande non è perché il mondo è grande, sì lo è, ma perché il mondo è corrotto dal peccato e solo un amore grande poteva rivelare questo cuore di Dio stesso. Questo è il punto perché è grande. La ragione per cui l'amore di Dio è così meraviglioso, è così sorprendente, è perché Egli ama persone come me e come te, che sono segnate e corrotte dal peccato, e che piuttosto che amore sarebbero meritevoli di giudizio e di condanna. Questa è la grandezza dell'amore di Dio. Questa è la grandezza dell'amore di Dio. E Dio, ci dice Giovanni, è questo. Rivela se stesso per illuminare il mondo. Che cosa significa questo illuminare? Come dovremmo interpretare questo illuminare ogni uomo? Cosa dovremmo dire? Che ogni uomo ha la salvezza? La scrittura e la nostra esperienza ci confermano che non ogni persona sarà salvata. Lo vediamo quotidianamente, lo vediamo con gli amici, lo vediamo con i parenti, lo vediamo con i conoscenti, con i colleghi di lavoro. Non tutti saranno salvati, ma quello che Giovanni ci dice è che tutti sono illuminati. Nessuno ha una scusante da poter dire io non lo sapevo, io non lo sapevo. Mi piacerebbe fare un esempio con voi, però la conformazione della nostra sala non me lo permette tanto. Però vi invito a immaginare. Usiamo l'immaginazione. Allora, io vi dico di chiudere gli occhi. Mentre voi avete gli occhi chiusi, faccio segnale a Carmelo e gli dico di abbassare le luci, di spegnere le luci. Poi faccio segnale a qualcuno che è vicino alle finestre e dico di abbassare totalmente in modo da oscurare totalmente questa sala. Siete in questa condizione, non c'è luce. Arrivate a questa condizione vi dico aprite gli occhi e supponete che io tenga in mano qualcosa in questa mia mano e vi dica, vi riuscite a vedere quello che c'è nella mia mano? Chiaramente no, non riuscireste a vedere quello che c'è nella mia mano perché c'è buio nella sala. Siamo d'accordo? Come si fa a vedere al buio? Non siete dei gatti, siete delle persone, quindi non vedete quello che c'è nella mia mano. Ok? Facciamo un altro esempio. Immaginiamo invece che siamo nella stessa sala e io dica chiudete gli occhi e voi chiudete gli occhi. Non do nessun ordine a Carmelo e a chi è vicino alle finestre di abbassare, cioè le luci rimangono quelle che sono, però do queste istruzioni. Questa parte di sala, nel momento in cui io dirò aprite gli occhi, aprirà gli occhi. Quest'altra parte invece di sala, anche se io dico aprite gli occhi, continuerà a tenere gli occhi chiusi. Allora, siamo in questa situazione, l'avete compreso, eh? Quindi non mi sbagliate l'esempio. Dico aprite gli occhi, che cosa succede? E come prima ripeto la domanda, riuscite a vedere quello che c'è nella mia mano destra? Accadrà che quelli di questa parte che hanno aperto gli occhi vedranno quello che c'è nella mia mano destra, ma quelli da quest'altra parte che hanno deciso, nonostante l'ordine di aprire gli occhi, di tenerli ancora chiusi, non vedranno. Ora i risultati sono esattamente uguali. Qualcuno continua a non vedere quello che c'è nella mia mano destra, ma sono dovuti a cause totalmente diverse. Nel primo caso c'è una situazione oggettiva che è quello che il buio copre la sala e nessuno riesce a vedere nulla. Nessuno riesce a vedere nulla. Nel secondo caso, invece, c'è una parte di persone che sono state illuminate dalla luce che continua a funzionare all'interno della sala e riescono a vedere quello che c'è nella mia mano, mentre un'altra parte che ha deciso di tenere gli occhi chiusi e che non può vedere e che non vuole vedere quello che c'è nella mia mano. Ed è questo quello che ci dice Giovanni che ha fatto Gesù. Egli è la luce che illumina ogni uomo. Egli ha fatto in modo che tutti potessero essere pienamente edotti della punta dell'iceberg, ma anche di quello che c'è sotto. E alcuni però non l'hanno voluto. Egli è la vera luce che illumina ogni uomo. Ma alcuni non l'hanno voluto. Addirittura ci viene detto in questo brano che i suoi, cioè quelli della sua casa, l'hanno rifiutato, quelli che maggiormente dovevano essere nelle condizioni di poterlo riconoscere, non l'hanno riconosciuto, non l'hanno accettato, non l'hanno accolto. Se volessimo sintetizzare questa predicazione in una frase, potremmo dire che Gesù mostra Dio a tutti, ma solo chi lo riceve ha la vita eterna, diventa suo figliuolo. Gesù ha fatto in modo che tutti possano vedere, ma di fatto non tutti vedono. Perché vedere non necessariamente significa credere. Perché vedere non necessariamente significa avere fede. Però, a quanti come quelli che hanno deciso di aprire gli occhi e di guardare mentre c'era la luce, a quanti però l'hanno accolto e gli ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere d'uomo, ma da Dio sono stati generati. I padri della Chiesa avevano un motto per sintetizzare un po' tutto quello che ho cercato di dirvi, e che grosso modo faceva così: il Figlio di Dio si è fatto uomo affinché gli uomini potessero diventare figli di Dio. Questo è un mistero insondabile. Il Figlio di Dio si è fatto uomo perché potessero diventare uomini e donne, figli e figlie di Dio. Il Figlio, che aveva un rapporto così profondo con Dio Padre, vuole adesso che degli uomini e delle donne possano avere un rapporto modellato sulle relazioni che la Trinità ha all'interno della divinità con Dio. Vuole che quelle relazioni che Lui stesso ha con se stesso nella Trinità le condividiamo e le viviamo anche noi. E questo è incredibile. E questa è grazia. E questo è incredibile. E questo ci porta sotto la superficie dell'acqua. Riuscite, io spero che di esserci riuscito, riuscite a vedere la parte dell'iceberg che non si vede con l'occhio umano? Riuscite a vedere quello che c'è di profondo in Cristo? Egli non è solamente quel bambino nato nella mangiatoia. Egli è il Dio eterno. Egli è il Creatore. Egli è colui che illumina. Egli è colui che dà la vita. Egli è colui che dà il nuovo inizio. Egli è colui che ci rivela la natura stessa di Dio e ci mostra a pieno viso la gloria di Dio Padre. Come dovremmo rispondere? Come dovremmo rispondere a questa verità? Il testo ci parla di ricevere e di credere nel suo nome. Ricevere Cristo significa riceverlo come Salvatore e Signore della propria vita. Credere in Lui significa sottomettersi, in termini molto semplici, senza girarci tanto. In termini molto semplici, credere in Lui significa sottomettersi a quello che Lui ci dice nella Sua parola. Non ci sono altre vie, non ci sono altre rivelazioni, non c'è altro modo per avere Lui. Non sono molte le persone che contestano che Gesù è vissuto il primo secolo, che è stato crocifisso sotto Ponzio Pilato. Solo uno stolto arriverebbe a negare queste evidenze storiche, perché ci sono molte più evidenze storiche della vita e della morte di Gesù Cristo che della vita e delle opere che ha fatto un Cicerone o un Platone o tante altre persone che noi, diciamo, riconosciamo come autorevoli. Ma la verità, sapete qual è? La verità è che è difficile vedere sotto la superficie. La verità è che è difficile credere quello che non si vede. La verità è difficile immaginare che sopra quella punta c'è anche un resto. La verità è questo, che è difficile. Giovanni però ci spinge in questa direzione. Giovanni ci spinge a riconoscere che Gesù è eterno, che Lui è il Figlio di Dio, che Lui è il Creatore, che Lui è stato mandato per salvarci dai nostri peccati, che Lui è il Messia atteso, che Lui è morto e che è risorto per la nostra giustificazione, che Lui è asceso al Padre e che tornerà nuovamente per portarci in quella casa dove sta preparando tante camere per ciascuno di noi. Questa è la realtà. Questa è la realtà che Lui ci dice. E la mia domanda oggi è semplice. Crediamo noi questo? Crediamo noi questo nella nostra vita? Le cose che non sono in superficie sono difficili da credere, e i più onesti sono onesti ad affermare che sono scettici rispetto a quello che la Scrittura dice, che la Bibbia afferma. Ora, se questa è la tua condizione, quella di scetticismo, il mio invito è che tu possa prendere contatto con uno degli anziani della comunità per avere un genuino confronto sui temi della fede e vedere effettivamente come possiamo crescere insieme ed andare sotto quella superficie. Ma al di là di questo, o indipendentemente da questo, è la sfida che viene lanciata a ognuno di noi, è la sfida non rimanere in superficie. Non accontentiamoci di giocare lungo la riva. Potremmo essere quell'elefante che nuota nell'oceano, e che si trova bene a nuotare nell'oceano. Non accontentarti, non accontentarti di conoscere Gesù in superficialità. La mia preghiera, la mia richiesta è che ciascuno di noi possa conoscere Lui come il Figlio di Dio, come la vera luce, e che questa luce che illumina e brilla possa illuminare una nuova nascita nella tua esistenza. La vita eterna è un dono che si poggia unicamente sulla fede. Essa non si fonda né sulla famiglia e né sulle buone opere. Ecco perché Gesù Giovanni ci ricorda che proprio i suoi, cioè il popolo di Israele, la famiglia di Abramo, coloro che avevano la legge e i profeti, non l'hanno conosciuto, ma anzi l'hanno respinto. La salvezza è solo per fede. E il mio invito è quello di accogliere quello che la parola ci dice, di sottometterci a quello che essa ci dice, affinché anche noi possiamo conoscere pienamente chi Lui è, affinché anche noi possiamo conoscere la vera natura di Dio. Spero di essere riuscito a spronarti a vedere Gesù meglio e che questo sprono possa spingerti e, se possibile, sforzarti alla vita eterna. Inchiniamo il nostro capo. Signore Gesù, noi vogliamo lodarti e celebrarti perché tu sei il Dio eterno. Signore, tu non ti sei rivelato e nato in un momento particolare come se prima tu non fossi mai stato. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei ancora nella creazione. Tu eri insieme con il Padre quando ancora il mondo e tutto quello che esso contiene non era ancora stato creato. Signore, noi ti ringraziamo perché con la tua parola tu hai portato all'esistenza tutte le cose che noi vediamo e che ci dai l'opportunità di godere e di apprezzare. Signore, la nostra stessa vita è stata creata da te. Signore, tu sei la luce che illumina, tu sei la luce che ha diramato le tenebre e che ha portato l'esistenza alla vita. E noi, Signore, chiediamo ancora oggi che tu con la tua luce possa illuminare le nostre tenebre, possa ricreare la vita in quanti ancora non ce l'hanno. La vera vita, la vita eterna, la vita abbondante che tu prometti e di cui parli in questo Vangelo. Signore, noi ti vogliamo lodare e ringraziare perché tu non sei l'Iddio separato, tu non sei l'Iddio distante, ma tu sei l'Iddio incarnato, tu sei la manifestazione di Dio Padre, tu sei il luogo dell'incontro personale. Signore, tu ti sei reso accessibile a noi. La tua gloria non è più manifestata solo con delle parole che descrivono la tua natura, ma noi possiamo contemplare in te chi tu veramente sei. Grazie, Signore, perché tu ci hai aperto alle rivelazioni di Dio. Grazie perché tu ci hai introdotto veramente al suo cuore, a Lui che ha tanto amato il mondo, che ha mandato te, prendendo forma, carne, sangue, di uomo, per poterci riscattare e poterci salvare. Signore, ti ringraziamo per questa grandiosa promessa che tu dai, che chi crede in te ha vita eterna. Signore, non vogliamo confidare nelle nostre capacità, non vogliamo confidare, Signore, nei nostri sforzi, non vogliamo, Signore, continuare a pensare di potersela cavare con le nostre azioni, ma vogliamo semplicemente chiedere a te di credere. Signore, chiediamo, Signore, di sovvenire spesso alla nostra incredulità, Signore, di darci veramente la fede, e chiediamo a tutti noi la sottomissione alla tua parola, affinché essa possa aprire veramente i nostri occhi per rivelarci Gesù Cristo, quale Lui è. Per rivelarci te, quale tu sei. Signore, aiutaci a non rimanere in superficie. Signore, aiutaci ad andare sempre più in profondità, affinché la nostra fede possa essere matura e formata in te. In Cristo noi ti preghiamo. Amen.